Allora, inizio con questa domanda. Può dire qualcosa su come approfondire la pratica sui tre gioielli? I tre gioielli, è come la Trinità buddista, Buddha, Dhamma, Sangha. E già dai primi tempi, praticanti che volevano prendere il Buddha, il suo insegnamento, come riferimento per la loro vita, prendevano rifugio nei tre gioielli, triplice gemma. Sono chiamati anche i tre rifugi. Quindi a livello semplice, il Buddha è il maestro, il risvegliato, quello che aveva scoperto la via di mezzo, che può condurre alla calma interiore, la conoscenza diretta e la liberazione dalla sofferenza. E questo insegnamento viene chiamato il Dhamma, un messaggio del Buddha, e allo stesso tempo la realtà delle cose come sono, che viene chiaro ad un risvegliato. E poi Sangha e la comunità dei praticanti. Ci sono diversi livelli, c'è quello che viene chiamato Arya Sangha, la comunità dei nobili, quelli che hanno applicato il messaggio del Buddha e sono arrivati a qualche livello di realizzazione. E questo trascende le differenze convenzionali di monaco, monaca, laico, laica. Poi c'è la Sangha a livello convenzionale, è la comunità monastica che è stato fondato dal Buddha stesso, la disciplina per persone che volevano lasciare la vita di casa, di dedicarsi alla via di rinuncia, di semplicità, di la ricerca interiore, liberi da altre responsabilità. E poi c'è Sangha, sì, questo livello semplice, c'è un altro livello che forse è più profondo, è Buddha. La parola stessa vuol dire risvegliato o colui che conosce. E quindi quando pensiamo di prendere rifugio nel Buddha, se cominciamo a pensare alla figura storica che è vissuta in India 26 secoli fa, non ci dà molto dove. Come può essere un rifugio che non c'è più? Mentre la coscienza risvegliata è un potenziale come per ogni essere umano. E quando siamo veramente consapevoli, questo è il luogo sicuro. Questo è il rifugio dove possiamo vedere le cose come sono e di non essere ingannati dalle apparenze. E con la coscienza risvegliata possiamo comprendere le cose come sono in modo diretto, non filtrato da interpretazioni personali, preferenze, opinioni, ma in modo diretto, non intermediato da concetti e una comprensione liberatoria, ci libera dalle illusioni e quindi la sofferenza viene dal non comprendere le cose come sono, perché la maggior parte della sofferenza che sperimentiamo è dovuta proprio a questo, al non comprendere le cose come sono. Quindi continuiamo di essere delusi, di soffrire per le cose che cambiano. E poi Sangha, anche se uno non appartiene ad una comunità monastica, Sangha sono quelle qualità interiori, la nostra aspirazione alla bontà, alla verità. Quella in noi, le virtù, quella che ci aiuta a lasciare andare i propri desideri, le proprie preferenze per il beneficio di tutti. E quindi non vivendo solo per se stessi, ma di sentirsi parte di qualcosa più grande. E così trascende questo senso di separazione, di individualismo. È considerato anche un tipo di meditazione importante, non come focalizzare l'attenzione su un oggetto, ma una meditazione più, diciamo, discorsiva. La parola è anusati, è di portare in mente. E così può essere utile all'inizio di una meditazione, appena quando si arriva nella sala di meditazione, ci si siede fermi, immobili, ma spesso la mente sta ancora girando, raccontando, ripensando di questo e quello. E quindi di orientare la mente verso la riflessione, semplicemente pensando ad esempio c'è il Buddha, il risvegliato. E queste recitazioni che facciamo spesso la sera, il mattino, sono su questi tre rifugi: il Buddha, pienamente risvegliato, conoscitore dei mondi, perfetto nella condotta e comprensione e così via. Un insegnante saggio, uno che si è perfettamente realizzato, avendo una statua, aiuta. Ovviamente non c'è niente di sacro in un pezzo di metallo, è un simbolo, è bello perché trasmette un senso di serenità e allo stesso tempo di compostezza e aiuta di avere un simbolo così. Può essere anche una meditazione, semplicemente guardando ad una bella immagine del Buddha che può calmarsi, aiutare a calmarsi e portare serenità nel cuore. E poi c'è il suo messaggio, il Dhamma che arriva a noi. Quindi anche se gli storici dicono non è mai veramente esistito, è solo un mito, non c'è nessuna prova. Infatti ci sono delle prove contrario, è tutta una storia inventata. A noi fa niente perché c'è comunque il Dhamma che possiamo praticare e verificare per noi stessi. E quindi ci sono questi insegnamenti che ha dedicato 45 anni della sua vita dopo il risveglio a indicare la via a chiunque era ricettivo, volevano ascoltare. E era molto. Aveva molto talento, abilità di dare un insegnamento adatto alla persona, perché venivano da lui le persone più importanti a livello sociale, come il re, i ricchi commercianti, e anche praticanti, seguaci di altri maestri, di persone semplici, contadini. E quando venivano da lui persone che non avevano già intrapreso una pratica spirituale, dava un percorso graduale, iniziando a parlare del valore della generosità, questa apertura del cuore, prendere in considerazione gli altri e di poter donare, aiutare, collaborare quando c'è l'opportunità. Questa porta una serenità interiore e gioia. E poi parlava dell'importanza di avere un freno, di poter dire no ai noi stessi, quindi avere un'integrità morale, perché non essendo ancora completamente illuminati, siamo ancora soggetti a quelli che sono chiamati i radici del male, contaminazioni mentali, diverse forme di brama o avidità, di avversione, odio, illusione, confusione. Quindi è importante aver stabilito dei principi morali e evitare i guai che possiamo creare per noi stessi e per gli altri quando seguiamo certi impulsi. E quindi l'integrità morale porta serenità nel cuore, la libertà dal rimorso. E poi parlava dei piaceri sensoriali che fa parte della vita e adesso forse più di quei tempi ci sono molte più possibilità di sperimentare i piaceri sensoriali e anche nella tecnologia moderna questi dispositivi elettronici possono dare lo stesso effetto nel cervello di un piacere di aver mangiato qualcosa di buono, ascoltato qualcosa. Adesso parlano della dopamina e altri ormoni che possono creare una dipendenza. E quindi parlava del pericolo del pericolo dei piaceri sensoriali quando si crea dipendenze e quando diventano anche strategie per evitare ad affrontare la sofferenza della vita e quanto possono facilmente creare ulteriore sofferenza e complicare la vita. E poi parlava del valore della rinuncia, di poter semplificare la vita, di mettere da parte le cose che non sono essenziali, che si può fare a meno e così avere più tempo e energia disponibile a quello che si considera più importante. C'è un'altra domanda sulla rinuncia, quindi non dico più su questo per adesso. E poi quando il Buddha vedeva che le persone sembravano pronti e ricettivi, dava l'insegnamento unico al Buddha, quello sulle quattro nobili verità. Sulla sofferenza, le cause principali della sofferenza, Brahma e attaccamento dovuto all'ignoranza, non comprendere la cessazione della sofferenza che può venire con lasciare andare quella Brahma, e poi il sentiero, lo duplice sentiero che è il sentiero che può condurre alla comprensione diretta e alla liberazione. Quindi questo è il Dhamma. Possiamo riflettere su questo e come recitiamo i canti della sera, il Dhamma è qui ed ora. Si tratta di prestare attenzione alle cose come sono, qui ed ora. Non è ritardato del tempo, non è solo una questione di fare qualcosa adesso per ottenere un risultato nel futuro, si tratta di risvegliarsi alle cose come sono, qui ed ora, perché l'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. E conduce oltre, eccetera. E poi il Sangha, il Buddha ha avuto questa grande abilità e saggezza di poter dare formazione ai discepoli con una disciplina che dà una struttura, una continuità a questo ordine monastico, in modo che il suo messaggio poteva durare nel tempo. Quindi quando consideriamo che dopo 26 secoli il suo messaggio ancora porta un grande bene in varie parti nel mondo, anche quando si considera quanti imperi sono sorti e caduti in tutti questi secoli, imperi. E mentre il Dhamma si è diffuso gradualmente in varie parti del mondo e adesso anche in Europa da diversi decenni, è un messaggio che non è contrario alle scoperte scientifiche. Non inizia con un una dogma che dobbiamo afferrare. C'è l'invito al risveglio, il messaggio del Buddha, un invito a usare le facoltà che già abbiamo per risvegliarci alle cose come sono, in modo diretto, personale. Il Buddha infatti aveva sconsigliato la credenza cieca, perché il maestro sembra bravo, sembra saggio, o perché è scritto nei testi antichi, o perché è tradizione, o anche perché il Buddha stesso dice, ma di applicarlo e vedere quali sono i risultati. E poi sì, il Sangha che esiste ancora, c'è questa continuità dal tempo del Buddha e qui seguiamo ancora il codice che aveva definito lui durante la sua vita e poi il modo che ha stabilito un rapporto di sostegno reciproco con la comunità monastica, comunità laica. Perché, come sapete, nella nostra disciplina non possiamo tenere fondi, soldi, non possiamo andare a comprare cose come monaci, non possiamo avere fondi privati, non possiamo coltivare la terra. E siamo dipendenti interamente sulla libera offerta. E sembrerebbe un modo molto inceto a fondare una comunità, interamente basato sulla libera offerta. Ma il fatto che esiste ancora 26 secoli dopo è perché in tutto questo tempo c'erano persone di buon cuore, persone generose, persone ispirate dal messaggio del Buddha, dal suo esempio e si presume esempi dei monaci. E si presume che c'erano monaci bravi abbastanza per suscitare questa fiducia. E quindi questo ha dato sì che il messaggio continua di essere conosciuto nel mondo, di essere trasmesso, praticato e realizzato. E riflettendo su questo, aiuta di rallegrarsi, di liberare la mente da quelle distrazioni abitudinari, preoccupazioni, risentimento per qualcosa, bramare qualcosa, quando si sta riflettendo sulle qualità del Buddha Dhamma Sangha, non si sta persi nelle contaminazioni mentali. E può essere un modo salutare per iniziare una meditazione. Se uno ha bisogno di orientarsi all'inizio di una pratica meditativa. Poi il senso del rifugio, quando tutto sembra di crollare, ma a volte capita che andiamo in disperazione, non sembra funziona niente. Sentiamo persi in questo mondo caotico dove a volte tutto sembra di andare al peggio. Se abbiamo stabilito questo senso di rifugio, c'è il conoscere, la consapevolezza. Le cose sembrano così nel momento, sembra tutto terribile. c'è motivo di sentirsi molto pessimisti. E si può notare questo, ma anche essere consapevole che è solo, sembra così nel momento, è una percezione, che anche questa percezione sorge e cessa, e non è veramente sostanziale, non conviene afferrarla. Perché a volte tutto sembra buio, senza speranza, magari nella nostra vita personale o nell'andamento del mondo. Però poi qualcosa cambia e si vede luce da qualche parte. È così. E quindi anche il Dhamma è la realtà delle cose come sono. Adesso le cose sono così. È un modo di accogliere il momento presente. È una, diciamo, accettazione radicale. Non rassegnazione, perché questo sembra rassegnazione come già di essere conquista, non c'è niente da fare, non ci penso più, è come chiudere qualcosa, mentre accettazione radicale nel momento c'è ancora, si prende responsabilità per se stessi e di avere una consapevolezza e una disponibilità di agire quando le cose cambiano e c'è si presenta un'opportunità. Perché le cose cambiano continuamente. E così possiamo essere all'altezza quando c'è un'esigenza o quando si presenta le circostanze, il modo di poter fare qualcosa di buono, di aiutare in qualche modo. E nel frattempo rimanere sereni, vedendo che per adesso non sembra che c'è niente che posso veramente fare. Qualcosa su Nekamma Parami? Ci sono questi 10 parami o qualità spirituali, a volte chiamati perfezioni. C'è anche un libro che si può prendere da lì vicino alla porta di emergenza di Ajahn Sucito, che sta qui in visita al momento. Questi 10 perfezioni, il terzo mi pare, è Nekama o rinuncia. A volte si pensa che la rinuncia è solo per i monaci. Sì, è vero che abbiamo un livello di rinuncia che può sembrare piuttosto radicale e non si aspetta lo stesso livello di rinuncia da praticanti laici. Però è qualcosa da poter prendere in considerazione. Un momento particolare può essere dopo aver fatto un soggiorno nel monastero. Ho fatto un ritiro di tornare a casa in quel momento di transizione, perché nel monastero sono tolte tante di quelle distrazioni e possiamo mangiare solo in mattinata quello che è reso disponibile, non c'è la TV, non ascoltiamo musica e siamo in un ambiente favorevole. E quindi tornando a casa, forse con quella maggiore chiarezza interiore, consapevolezza, si può notare il ripresentarsi di vecchie abitudini, magari di entrare nella sala, accendere la TV, perché è proprio l'abitudine. E poi ci si ferma. Veramente è necessario, è utile di essere bombardato da tutte quelle immagini, tutte quelle informazioni che di solito sono le cose più terribili che capitano al mondo. Aiuta, mi aiuta veramente. Quindi non si tratta di dover fare grandi sacrifici, di rinunciare a cose per farmi soffrire, perché sono cattivo e devo farmi soffrire. È più una liberazione, per poter vivere in modo più leggero. Nella vita moderna siamo così anche bombardati da pubblicità di cose che potremmo acquisire, che nelle pubblicità sembrano molto attraenti e danno l'idea che se possiamo avere il nuovo modello di questo o quello, possiamo essere felici. E anche se l'acquisiamo, c'è un momento di gratificazione e dura poco, che c'è qualcos'altro di volere. Quindi la felicità tende di essere trasmessa come una possibilità per il futuro, quando possiamo ottenere quello che vogliamo. Quando ci liberiamo da quelle che non vogliamo, poi saremo felici. E nel frattempo abbiamo troppe cose che dobbiamo trovare spazio a tenere e stiamo rovinando il pianeta. Una riflessione utile che è dato ai noi monaci sulle quattro necessità per la vita. Per noi è importante perché siamo mendicanti e dobbiamo addestrarci a accontentarci con poco. Quindi riflettiamo sul cibo, vestito, un riparo e medicinali per quando si sta male. Quando diventiamo monaci siamo dati una ciotola di elemosina e riflettiamo che ci accontentiamo con quello che viene messo nella ciotola in mattinata, nel momento appropriato, e riflettendo sulla generosità delle persone che hanno lavorato e guadagnato e poi hanno preparato del cibo per venire ad offrirci. Il nostro atteggiamento è di accettare con apprezzamento quello che viene offerto, invece di dare importanza alle nostre preferenze e opinioni sul cibo. E riflettiamo che è per il nutrimento del corpo, per togliere il disagio della fame, senza esagerare e creare nuovi disagi, stomaco troppo pieno, e non è per il piacere sensoriale, ma per la cura del corpo, come una medicina di poter vivere in modo con più salute migliore. e avere energia sufficiente per portare avanti questa pratica. Per i vestiti, nei primi tempi il Buddha e i suoi discepoli andavano in giro cercando pezzi di stoffa buttati via per raccogliere insieme e cucirli in questi tre abiti che abbiamo. Quando i laici, i devoti, volevano offrire stoffa nuova, il Buddha aveva dato permesso e i monaci dovevano tagliare e cucire in questo modello come campi di riso con le mura tra i campi, un po' per far diminuire il valore e di essere riconosciuti come un discepolo del Buddha. Ma la nostra riflessione, anche se possiamo accettare stoffa di seta o di cotone o qualsiasi tipo di stoffa, ci addestriamo di accontentarci con quello che viene offerto, e se non viene offerta stoffa nuova possiamo andare in giro a cercare nell'immondizia pezzi di stoffa buttati via. E per riparo, il livello più semplice è sotto un albero. In India forse è fattibile in tutto l'anno, ma qui ovviamente no. Però ci accontentiamo con lo spazio che ci è reso disponibile, una piccola casetta di legno nel bosco, una stanza, una casa, e riflettiamo che questo è no la nostra dimora per un giorno e per una notte, un luogo di proteggerci dal caldo, dal freddo, come i vestiti, e di poter portare avanti la nostra pratica e poi le medicinali che sono disponibili quando stiamo male. Infatti ho letto di un grande studio fatto che c'è quando persone hanno queste necessità minime, raggiungono un certo livello di agio e di benessere, di felicità, e avendo molto, molto di più, non aggiunge molto alla felicità generale. E quindi questo può essere una riflessione utile per quando siamo catturati da desideri per cose. Possiamo usare questo modello, mi serve veramente o solo perché sono preso da questo inganno che mi renderà felice. E forse possiamo anche ricordare quando eravamo bambini e abbiamo visto qualche giocattolo nella vetrina di qualche negozio e abbiamo insistito ai nostri genitori che se mi compri questo non chiedo più niente. E siamo veramente convinti. E prima o poi si arrendono e comprano questo giocattolo. Poi il giorno dopo è dimenticato, rotto, qualche parte, c'è qualcos'altro che vogliamo. Da adulti siamo un po' più sofisticati. Però la dinamica è la stessa. E a volte la rinuncia di qualcosa che troviamo piacevole, però ci rendiamo conto che è anche dannoso, può portare a frustrazione, perché c'è ancora il desiderio di qualcosa che abbiamo sviluppato, una dipendenza, e quindi torna quel desiderio per qualcosa che abbiamo deciso di abbandonare, rinunciare. Ma poi può essere un nutrimento per la pratica, per la comprensione sulle quattro nobili verità, la frustrazione di non avere quel che si vuole, una forma di dukkha, di sofferenza. Così invece di indulgere, seguire, cercare di soddisfare quel desiderio, quando lo consideriamo inappropriato, abbiamo determinato di evitare, o questo è un estremo, o l'altro estremo di cercare di dimenticare, sopprimere il desiderio. Ma la via di mezzo è di rimanere consapevole della frustrazione, senso di insoddisfazione, un desiderio non soddisfatto. E questa presenza nel corpo aiuta di rimanere presente nel momento e avere un'ancora per l'attenzione, una consapevolezza che può includere. Invece di perdersi nella mente discorsiva che facilmente convince di essere giustificati, di seguire il desiderio o di rimprovero per avere di nuovo ancora questo tipo di desiderio che complica, appesantisca tutto, ma di stare in modo diretto, si scopre che prima o poi anche quel desiderio, quel senso di frustrazione, ad un certo punto non c'è più. Anche questo è impermanente. E questa comprensione diretta è molto importante, molto liberatoria. E così si può avere un rapporto più sciolto, più libero con Brahma, con desiderio, e si può discernere quando conviene seguirlo perché è per il mio bene, per il bene degli altri, o quando invece no, è qualcosa da lasciare perdere e di poter non seguirlo e di lasciarlo andare. Il Buddha, per praticanti particolarmente impegnati, ha suggerito di ogni settimana, seguendo il calendario lunare, quindi luna piena, luna nuova e mezza luna. Di quel giorno, per un giorno e per una notte, praticare gli 8 precetti, come viene seguita nel monastero, quindi per rinforzare la pratica e per fare una rinuncia per un periodo di tempo limitato, un po' come la domenica nell'origine, nel cristianesimo, di mettere da parte le cose mondane. Usare quel tempo per le cose dello spirito. E quindi i 5 precetti sono questi di base, sono espressi come addestramenti. Prendo l'addestramento di non uccidere altri esseri viventi, prendo l'addestramento di non rubare, prendo l'addestramento di evitare il comportamento sessuale scorretto, quindi sfruttamento e di abuso o di quando è inappropriato, che sarebbe essere infedele in un rapporto. Nel 8 precetti questo diventa castità, quindi per un giorno e per una notte. E poi il quarto è Prendo l'addestramento di evitare parole non vere, parole nocive, parole che possono provocare disarmonia e conflitti. E poi il quinto di evitare bevande alcolici o anche droghe illegali che possono far ridurre la chiarezza, la consapevolezza. E poi sono aggiunti quello di non mangiare dopo mezzogiorno fino all'alba successiva, e poi uno che è di evitare distrazioni mondane come andare allo spettacolo, suonare musica, ascoltare musica o andare a ballare o evitando anche l'uso di ornamenti per abbellirsi, trucchi e così via, per togliere tante delle distrazioni. E poi anche è detto di non dormire su un letto alto di lusso. Nel tempo del Buddha, la grande parte delle persone dormivano su una stuoia, qualcosa molto semplice. Sono poche persone veramente ricche che potevano avere un tipo materasso. E comunque il senso è di non indulgere nel sonno, perché quando sono tolte tante distrazioni, così magari ci dà più tempo per meditare, però la tendenza può voler perdere coscienza, di non voler sapere più nulla, di voler fuggirsi nel sonno. Durante il sonno si dovrebbe meditare sulla natura ultima della mente. Anche durante il sogno, bisognerebbe evitare il sogno. Ma non penso che abbiamo molto livello di controllo su questo. Cerchiamo di dormire quello necessario. Una buona pratica può essere andare a dormire solo quando si sta veramente stanchi e alzarsi appena si sveglia. E possiamo comunque prepararci al dormire. Quando ci distendiamo, possiamo prendere un momento, ad esempio, di notare se stiamo portando avanti qualcosa che è rimasta dalla giornata, un stato emotivo, qualcosa di particolare, di poter rendere pienamente cosciente e lasciarlo andare, e passare qualche momento a sentire varie parti del corpo rilassandosi, e poi magari stare un po' con il ritmo gentile del respiro, senza cercare di focalizzarsi troppo, perché può essere, se diventa troppo focalizzato, può essere molto energizzante e viene difficile dormire. Però forse si può dormire con maggiore serenità. E poi può capitare a volte che In qualche modo, anche quando si sta sognando, si sa che stai soltanto sognando. E quindi può essere nel sogno un momento difficile e può portare paura e si può dire, ma sto soltanto sognando, non fa niente. Lascio andare fiducia nell'essere nelle buone intenzioni, nel nostro impegno nel fare il bene, evitare di fare il male, purificare il cuore. Perché quando stiamo dormendo, non siamo attivi, non creiamo karma. E durante la giornata, quando siamo svegli, che dobbiamo prestare attenzione, perché possiamo compiere azioni che hanno conseguenze per noi stessi e per gli altri. Mentre nel dormire, di solito siamo completamente passivi. E poi quando si sveglia la mattina si può notare se rimane qualcosa di un sogno. E non c'è bisogno di preoccuparsi troppo nell'analizzare, voler capire. Si può chiedersi come mi fa sentire questo. Io ancora sogno, ho dei sogni, sogno abbastanza spesso dei miei genitori e ogni tanto, sempre di meno, ma di trovarmi in una situazione di guerra. Stanno cadendo delle bombe, o ci sono dei soldati che mi stanno cercando con i fucili, io devo scappare via. E adesso, anche se mi capita, c'è qualcosa in me che so che sto soltanto sognando e basta rilassarmi e lasciare stare. E poi finisce lì. E più spesso sogno di essere in viaggio o dover partire per qualche viaggio e temo di perdere l'aereo, non trovo il biglietto, il passaporto. Viaggio abbastanza spesso. E, stavo parlando con a Gian Sacito e lui dice, anche lui ha questo tipo di sogno. Anche lui viaggia molto. Ogni tanto può capitare un sogno che si intuisce in qualche modo, c'è un messaggio in questo. È un sogno non soltanto di forse un'ansia che si è avuto nella giornata che non si è reso veramente consapevole. Ho raccontato questo molte volte, ma forse non l'avete tutti già sentito. E tanto tempo fa, quando eravamo ancora a Sezze Romano e cercavamo una nuova sede per il monastero perché avevamo una villetta piccola in una zona residenziale e non c'era un futuro, non c'era la possibilità di espandere. E c'era l'ambasciatrice thailandese di quei tempi che ci aiutava molto, era molto impegnata nell'aiutare a realizzare questo progetto. E spesso eravamo invitati a pranzo all'ambasciata. E poi ci portava a visitare qualche proprietà e ci raccontava a volte di una visita, di qualche membro della famiglia reale thailandese. In questo sogno ero invitato a pranzo all'ambasciata, dove ci doveva essere anche il re. Ma sono arrivato un po' in ritardo e guardavo dalla finestra e vedevo che erano tutti seduti intorno ad un tavolo e c'era solo un posto libero accanto al re. Ma avevano già cominciato a mangiare. Quindi sono preso da questo dubbio, cosa fare? Se faccio una brutta figura, entrare mentre stanno già mangiando? O... E poi ad un certo punto cominciano a parlare. E poi mi dicono, no, questo non è un posto appropriato per monaco, io me ne vado. Quindi sono partito, tranquillamente, e stavo camminando in un piccolo vicolo di Roma, non c'era nessuno, non c'era una macchina, niente. Poi ho incontrato il Dalai Lama. Poi ero così contento e ci siamo seduti così di fronte, parlando tra di noi, ridendo un po'. Ad un certo punto mi ha dato il suo cappello. Nel suo lignaggio tibetano hanno questi capelli gialli, capelli molto grandi. E poi dopo, quando mi sono svegliato, avevo un ricordo molto chiaro, un sogno molto lucido. E poi cominciavo a chiedermi, ma cosa vuol dire questo? E ho pensato, ma il re rappresenta il picco della vita mondana. Poi mi sono reso conto che non era più il mio posto. E mentre il Dalai Lama, che mi sono reso conto che era anche Ajahn Sumedho, il mio maestro, come in un sogno ci possono essere queste. E rappresenta la vetta della vita spirituale e qui che mi trovo al mio agio e questo è il mio posto. E mi sembrava di confermare quello che sentivo dentro di me, una stabilità in questa via e che non probabilmente sarebbe quello che faccio per il resto della vita. Ma la cosa interessante è che ho raccontato questo sogno ad una signora che si riteneva abile nell'interpretare i sogni. E lei cominciava a dire, ma il re rappresenta la morte. E cominciava a dire cose che non mi sembravano per niente pertinente a quello che sentivo. E quindi forse il più importante è quello che viene fuori in te stesso, invece di chiedere a qualcun altro di interpretare. Ajahn Sumedho raccontava spesso, quando ero monaco molto giovane, avevo sempre lo stesso tipo di sogno, le circostanze variavano, ma era tipica di una situazione dove si sentiva a suo agio con gli amici. Erano al bar, prendendo un caffè insieme, e godendo conversazione, e poi a un certo punto viene il pensiero, devo studiare per l'esame, e sto sprecando il mio tempo. E quindi, preso dall'agitazione, doveva andare via. C'è questo senso di dover prepararsi per qualcosa, una sfida, qualcosa che doveva superare nel futuro. E lui si chiedeva, ma cosa mi sta dicendo questo sogno? Qual era la sfida? Qual è l'esame che devo affrontare? Non riusciva a capire perché sembrava di praticare in modo molto sincero, al 100%. E poi un giorno, spontaneamente, è venuto in mente, ma non c'è un esame, non c'è qualcosa che devo prepararmi per affrontare nel futuro. E questo è solo un mio condizionamento. Da quando ero piccolo c'era sempre qualcosa, un esame da dover superare, una lunga educazione. E questo è il modo mondano di pensare. Quando ho avuto questa intuizione, non ha più avuto quel sogno. E un altro monaco, Ajahn Amaro, forse era intorno al suo secondo anno da monaco, e cominciava a presentarsi la mente critica e cominciava a vedere tutto in lato negativo e pensando, ma a che serve tutto questo? Tutte queste regole, che senso hanno? Di andare in giro vestiti così e recitando queste frasi è ridicolo. Però riusciva a tenere insieme tutto. Poi ha avuto un sogno e durante questo sogno ha cominciato a mangiare le sue dita una dopo l'altra e erano senza sapore. Poi ad un certo punto ero, ah, cosa sto facendo? Sto rovinando le cose che mi sono più utili. Sì, queste sono un po' ridicole, però ci sono molto utili. E quando si è svegliato era molto chiaro a lui cosa vuol dire queste strutture, queste cose, se sono usate in modo saggio, sono molto utili. E adesso, 45 anni dopo, è ancora monaco molto amato, rispettato, e abate nel monastero Amaravati. Ah, esiste la possibilità di richiedere un colloquio privato con un monaco? Sì, si può chiedere, se si sta facendo un soggiorno si può chiedere direttamente ad un monaco di chiedere a me o a Gianpagno, oppure si può scrivere un'email e facciamo un appuntamento. Questa è una domanda un po' lunga. Mi è capitato di sperimentare più volte durante la meditazione sensazioni piacevoli a livello di cuore e testa. Queste sensazioni a volte sono intense e più durature, altre volte più leggere e brevi. Spesso mi sono concentrato su queste per meditare. Sto sbagliando? Come posso procedere? Si tratta di un'autosuggestione? PS, specifico che sono in salute e non dovrei avere problemi fisici al momento. No, mi sembra che questi sono abbastanza normali. C'è un livello di meditazione. Quando la mente è più raccolta, sono menzionati due fattori, sono Pitti e Sukha. Pitti a volte tradotto come rapimento, una sensazione piacevole sentita anche fisicamente, come una vibrazione energetica, qualcosa del genere. E Sukha un senso di benessere, di agio, di felicità. Quindi questi sono naturali, ma non sono fine a se stessi, perché anche questi sono impermanenti. E così quando si presentano, si può rimanere consapevoli senza cercare di afferrarli o prolungarli, semplicemente apprezzarli in un modo tranquillo. Non c'è bisogno di aggiungere qualcosa o togliere qualcosa. Perché come ogni tipo di esperienza piacevole tende a portare brama, attaccamento. E quando finiscono lasciano un senso di perdita, di infelicità. Così invece possiamo rimanere raccolti, possiamo sperimentarli in una prospettiva più ampia e di non eccitarsi troppo. A volte si dice, finalmente la meditazione mi sta portando i buoni frutti, che bello! E poi ci si perde nella mente discorsiva che tende di poi disturbare. Quella serenità e si può invece accogliere con modo leggero, stare con un senso del corpo intero e avere una prospettiva ampia. E quando c'è si contiene in qualche modo, invece di, perché di questa piti può essere dispersiva, può diventare una forma di eccitazione che fa disperdere l'energia. Invece rimanendo con la calma, il raccoglimento, questi possono portare ad un livello di calma più profonda, più sottile. Ma l'importante è la consapevolezza, è la chiarezza che è possibile quando siamo presenti e siamo consapevoli. E poi quando cessano e si torna ad un livello ordinario della coscienza, non c'è un senso di perdita, di tristezza o l'idea che qualcosa non va, lascia invece un senso di, un profondo senso di calma, di serenità. Non c'è bisogno di cercarli, perché capita a persone che un giorno sperimentano un gran senso di gioia nella pratica, un senso di unificazione che è bellissima. E nella meditazione successiva cercano di ritornare, però la differenza è che prima è una cosa che capitava da sé, mentre adesso hanno un'idea di cosa vogliono ottenere e c'è la brama e questo diventa un ostacolo. L'importante è la consapevolezza e di poter anche aprirsi a quello che è sgradevole, non voluto, è spiacevole, invece di cercare ad assorbirsi in quello che è piacevole, quello Quindi quando si presenta disagio, senso di insoddisfazione, irritazione, frustrazione, una forma di dukkha, invece di cercare di evitare, di fuggire e di poter stare con un atteggiamento di gentile sopportazione. Per poter guardare dentro e vedere quanto è reale, quanto è sostanziale e se è stabile per venire a comprendere in modo diretto la natura impermanente e insostanziale, impersonale, anche di quello che è spiacevole. E così di liberarsi da tutta quella sofferenza che tendiamo a aggiungere sulle cose come sono, e che non è necessario, e che si può essere in pace anche con quello che sperimentiamo come sgradevole o spiacevole. Non significa che dobbiamo soltanto subire fino in fondo, però possiamo evitare quella tendenza automatica di subito voler allontanare, eliminare e di essere disposti ad investigare la sensazione stessa, l'esperienza del momento è quella che noi aggiungiamo sopra dall'abitudine e che appesantisca, che crea la grande parte della sofferenza e che possiamo fare a meno. Ok, grazie per le vostre domande.